Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, saluto i miei ospiti, gli scrittori Roberto Piumini e Davide Bregola. Buongiorno, ben trovati. Ci siete? Pronto? In collegamento Roberto Piumini e Davide Bregola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Roberto, buongiorno Emanuela.
Vi saluto e lo faccio con un estratto dal discorso di Benedetto XVI agli artisti. Regia.
Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza come la verità è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini. È quel frutto prezioso che resiste all'ogorio del tempo, che unisce le generazioni e li fa comunicare nell'ammirazione. E questo grazie alle vostre mani. Ricordatevi che siete custodi della bellezza nel mondo.
Quanto abbiamo appena sentito è un frammento del discorso che nel 2009 il Papa pronunciò in Cappella Sistina, dove ricevette 250 artisti. Nello specifico Papa Benedetto XVI citava Paolo VI, in particolare il suggestivo messaggio di Paolo VI che questo Papa indirizzò agli artisti, proprio la chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, era il 1965. Ritornando a noi, a questo incontro organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura, ricordiamo che l'evento segnò l'inizio del progetto Il Giardino dei Gentili, che istituzionalmente si aprirà venerdì a Parigi e che rappresenta un luogo ideale di confronto tra credenti e no. Comunque, tornando a noi, la puntata di oggi vede come protagonista la bellezza. Si parlerà dell'educazione alla bellezza, di come riconoscerla, in questo ci aiuteranno i nostri ospiti. La scelta del tema, il desiderio fondamentalmente di rispondere quasi come fosse un controcanto alle gravi notizie di questa settimana, non ultima la guerra in Libia, insomma. Questo mi permette di introdurre un secondo passo del discorso del Papa, a cui seguirà la voce di un grande poeta e sceneggiatore, Tonino Guerra.
Una funzione essenziale della vera bellezza, infatti, già evidenziata da Platone, consiste nel comunicare all'uomo una salutare scossa che lo fa uscire da se stesso, lo strappa alla rassegnazione, all'accomodamento del quotidiano, lo fa anche soffrire come un dardo che lo ferisce, ma proprio in questo modo lo risveglia, aprendogli nuovamente gli occhi del cuore e della mente, mettendogli le ali, sospingendoli verso l'alto.
Mi pare che la bellezza è già una preghiera, tant'è vero che un grande scrittore russo si è chiesto perché i monaci e i monasteri sono sempre nei luoghi bellissimi, perché un frate, quando esce dal monastero, deve vedere delle cose belle, deve essere già in presenza di Dio, diceva. Quindi la bellezza è un conforto eccezionale e quindi non so se può salvare il mondo e non so se la bellezza ha voglia di salvare il mondo. Siamo noi. Che nutrendoci di bellezza siamo già fuori dalla cattiveria, siamo già fuori dalle distruzioni. Capiamo che dobbiamo non toccare il mondo.
Gli artisti sono i custodi della bellezza. Quanta responsabilità avverte un artista in questo?
Ma anche gli artisti sono egoisti. Amano la bellezza perché, come ho detto, nutre un godimento, dà un godimento. La bellezza è un pane eterno, questo. Io voglio salvare la bellezza, ma non penso salvare la bellezza, cioè della piccola Italia, che tutti i comuni la stanno distruggendo. Non per cattiveria, perché non sanno quando una cosa è bella o brutta.
Perché abbiamo perso allora questa capacità di distinguere? A cosa è dovuto questo?
All'ignoranza, a tanta ignoranza. Quando lei pensa che non c'è nessuna donna, nessun uomo che legge un libro, il 98% non legge. Guarda delle immagini alla televisione, si allontana dalla fantasia. La televisione è un grande mezzo, lo capisco bene, però ci porta via, si sostituisce alla fantasia, alla nostra fantasia, al lavoro della nostra fantasia.
Grazie ovviamente a Tonino Guerra, che nella sua determinata dolcezza qualche sasso lo ha lanciato. E allora facciamo entrare in campo i nostri ospiti, Roberto Piumini e Davide Bregola. Io chiederei a Piumini, prima di tutto, perché mi ha colpito tantissimo una sua presentazione su YouTube. Lei si definisce un poligrafo. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa fa un poligrafo?
Beh, un poligrafo scrive in molti modi e molti tipi di scritture, semplicemente questo. Ci sono i romanzieri puri, i poeti puri, i drammaturghi puri, che fanno soltanto un tipo di testo, prevalentemente quello. Io invece, tranne forse l'horror, che è una disciplina e che non mi interessa più di tanto, non mi va di aggiungere orrore alla quantità che ce n'è in giro, tutti i tipi di testo li faccio.
Quindi poeta, narratore,
scrittore. Narratore, teatrante, drammaturgo, traduttore, poi non soltanto attraverso, diciamo, i generi, ma anche i livelli, quindi mi diverto a passare anche materialmente con testi che poi nascono per bambini e vengono elaborati per adulti, o nascono in prosa e vengono trasformati in poesia, o poesia teatrale, o per la musica, quindi cercando di valicare tutti i confini possibili per una pratica e un recupero di una proposta di parola molto larga, molto, e che era poi il concetto a cui io mi confronto più che con la bellezza, che un pochino francamente mi sfugge come punto di
riferimento. Però oggi parleremo di bellezza, mi dispiace.
Io cercherò di trasformare tutto quello che di bellezza si può dire nel mio mondo, che è quello della parola, magari anche certo, bella, ma soprattutto penso utile con la U maiuscola, perché il problema forse non è tanto al presente quello della bellezza quanto quello della parola, cioè quello della certo, possibilità espressiva.
Bregola, Davide Bregola, anche lui scrittore di romanzi e saggi, famosa la sua trilogia, a lei la parola, si autopresenti, vediamo.
Beh, non so se è famosa la mia trilogia, comunque sì, ho lavorato sul versante della parola pure io, con questi tre romanzi epistolari dedicati alla bellezza, alla felicità e all'amore, quindi bellezza, felicità e amore, perché sentivo il momento giusto per approfondire questa parola che spesso, di cui spesso si abusa o che non è mai chiara nei concetti e nella pratica, quindi bellezza per quanto riguarda la mia idea è qualcosa di cui si può usufruire, di cui tutti possono in qualche modo essere partecipi e esserne costruttori, e ho lavorato proprio su questo, sull'idea che il bello può essere fatto e può essere costruito da tutti noi, da tutti, da chi fa il lavoro più umile a chi ha la maggior responsabilità nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Quindi non è un concetto che è per elite o per persone illuminate da qualcosa di più grande di sé e dell'umano, ma è qualcosa ed è un apporto buono per tutti noi e per la vita che svolgiamo tutti i giorni e nella quotidianità più normale, ecco.
Piumini, diceva Benedetto XVI, citando Paolo VI, questo dardo che ferisce e risveglia.
Ripeto, stavo in questo momento, mentre parlava Davide, che forse siamo tornati in una di quelle epoche, non so se fortunate o sciagurate, in cui bisogna un po' che il bello e il buono tornino un po' a coincidere. dove il buono non sta tanto in questo istante nel senso etico del termine, ma nel senso antropologico, cioè nel senso dell'interezza, della capacità di testimoniare con il proprio essere, credendo di essere, avendo emozioni e parole per dirle. Quindi, non essendo cieco e muto in questo senso, quello di cui parlava con tristezza nella voce Tonino Guerra non è tanto una mancanza di bellezza, ma una mancanza di testimonianza di esserci in questo modo. La televisione, la mancanza di fantasia, l'uccisione della fantasia impedisce alle persone di pronunciare parole con un senso, di esistere con un senso. Questa è bontà, è essere al mondo, è cosa buona, ed è l'unica possibilità di accedere al bello in quanto emozione dell'esserci, no? Forte emozione di fronte a quello che del mondo vediamo, che del mondo desideriamo. Se ci manca il linguaggio, ci manca anche l'emozione. Quindi, in questo senso, ripeto, dovremmo, per quanto mi riguarda, almeno per quanto il mio privato, pur avendo scritto quantità indecorose di libri, sempre meno mi considero uno scrittore, cioè un propositore di bellezza scritta, di parole belle, più o meno belle, depositate su carta, ma sempre più invece un portatore di parole, naturalmente senza nessun misticismo, un divulgatore di prassi parlata attraverso appunto tantissime cose che sono la stessa pronuncia orale dei miei testi, il teatro dei miei testi che faccio, quando cerco di leggerlo, o la trasformazione dei testi scritti in testi da parlare, in testi da dire, oppure l'invenzione di cose, come ho fatto per un bel periodo nella mia vita, di scrittura in situazioni locali in cui ho scritto, quindi ho prodotto parola non tanto da leggere quanto da poi cantare insieme, da recitare insieme, partendo da memorie locali. Da memorie, da raccolte di memorie di ragazzi a partire dalla scuola elementare, superiore, media, adulti, facendo il poeta in situazione, in qualche modo rapportandomi ancora a una figura, anche questa, di epoche forse migliori da questo punto di vista, in cui il poeta non era un solitario che litigava con altri solitari per pubblicare su piccole riviste o libretti, certo, delle parole arcane, ma era un cantore, uno specialista della parola comune, della parola comune nel senso non squallida, ma comune, resa intendibile in comunanza e piacevole alla comunanza, e che pronunciava parole di grande significato e di grande divertimento in un gruppo piccolo, medio, grande, non troppo grande probabilmente. Questo esclude già, per esempio, una possibilità poetica della televisione. Sì. Detto questo, ripeto, è un momento, per quanto mi riguarda, tengo sullo sfondo come una possibilità. Io, a proposito di bellezza, 2 anni fa, partecipando a una proposta di Fahrenheit che permetteva agli autori di mandare, di scrivere lettere agli italiani per 4 giorni consecutivi, per 4 giorni, sostenne alla fine di questi 4 giorni che l'Italia era brutta, quindi non c'era bellezza in Italia. E lo dissi non sulla base di uno sdegno, di una delusione all'amore, ma proprio sul fatto che viaggiando, come credo pochi abbiano viaggiato in questo paese, perché per motivi miei le uniche città non visitate da me nemmeno fuggevolmente sono Enna e Caltanissetta, e fra poco mi toglierò la voglia anche di quelle. Per il resto ho visto dappertutto, e ho dappertutto visto che la bruttezza, quella dei comuni
a cui faceva riferimento Guerra,
quella bruttezza prevale quantitativamente in un modo così largo, così abbondante, così generoso, che continuare a ostinarsi a parlare di bellezza, per esempio, del nostro paese è veramente una stupidità assoluta. E quindi, dappertutto che sta. Allora, ironicamente finivo, certo, quel mio pensiero dicendo: beh, visto che le cose sono così, e sono così, non è un'opinione, è una testimonianza, non ci rimane che essere belle persone, dove per belle persone naturalmente non intendevo frequentatori di maquillage e di estetisti, ma persone con parola efficace, con parola responsabile, capaci di dire le cose come fa la poesia, che no, che giura ogni parola come se fosse, che pronuncia ogni parola come se fosse un giuramento. Ripeto, bisogna in qualche modo questa sintesi tra il bello, che è veramente un concetto pericoloso perché è molto lontano dalla pratica, no? Come diceva adesso Davide, ritorni un pochettino una possibilità di scambio, non so come.
Bregola, quindi è il momento in cui gli scrittori, i poeti devono avere coraggio, il coraggio di proporre questa unione, questo connubio tra bello e buono, come diceva appunto Piumini.
Sì, diciamo che Benedetto XVI, parlando di bellezza che ferisce, rispetta a un concetto molto contemporaneo dell'idea di bellezza, perché è quasi come l'idea del sublime, no? Quindi la bellezza che fa quasi paura non prende più le sembianze della bellezza così come la consideravano i greci, ma è un concetto che trascende questa parola e più precisamente diventa sublime. E questa idea del sublime mi sembra molto contemporanea nell'arte e nell'estetica italiana. Quando Roberto Piumini parla di bruttezza dei paesi o dei comuni o dei luoghi geografici, si riferisce a qualcosa di estetico. Nella lettera del Papa c'è anche il concetto metafisico di bellezza.
Certo.
E quindi metafisico è qualcosa che trascende il fisico e il corporeo, ma ha anche a che fare col corporeo, perché mi fa piacere pensare che in questo termine che utilizza della ferita c'è sia un'idea spirituale e sia un'idea concreta, fisica. Ecco allora che la bellezza, secondo me, è tanto più importante quanto c'è sofferenza e c'è male nel mondo. E noi abbiamo una grande occasione, che è quella di proporre bellezza in un mondo in cui la bellezza sembra mancare o comunque sembra esserci più sostanza nel male e nella bruttezza in tutte le accezioni che posso dare a questo termine. E secondo me la nostra è l'epoca in cui la bellezza può essere molto interessante, perché si può costruire bellezza a partire dal brutto, dal male e dalla sofferenza.
Quasi a dire che la bellezza non coincide con perfezione, come magari
esatto.
Noi ci possiamo immaginare.
Sì. Infatti, volevo spiegarmi meglio. Quando Platone parla di bellezza metafisica, è come se ci volesse dire che il fisico, il corporeo, va in qualche modo sostituito, o comunque va reso più alto, metafisicizzandolo. Ecco, secondo me invece dovremmo ritornare al fisico, cioè dovremmo, tanto più soffriamo e tanto più potremmo produrre bellezza, tanto più parliamo di metafisica e tanto più dovremmo tornare al fisico e al corporeo. Allora, a partire da questo, secondo me, le parole di Benedetto XVI sono attuali e sono interessanti, cioè la bellezza che produce sofferenza e quindi la bellezza che può essere un concetto che dal metafisico ritorna al fisico. Potrei svilupparla meglio questa cosa, però adesso così in limine la propongo agli ascoltatori. Ecco allora che la bellezza può essere qualcosa che ha a che fare con l'imperfezione più che con la perfezione, perché noi sappiamo che nella filosofia classica la bellezza ha a che fare con l'armonia, ma sappiamo anche noi che la bellezza può avere a che fare anche con il disarmonico, con le cose che sembrano non rispettare i canoni classici della bellezza. E in questo ci sono opere d'arte, testi letterari, ci sono tante testimonianze che ci possono dire imperfezione può anche essere bellezza, cioè la bellezza può nel suo concetto così ampio tenere dentro di sé anche l'imperfezione, che però produce delle fortissime emozioni, delle emozioni, della forza. Ecco, io direi che quando c'è forza e vitalità, se questa forza e vitalità comunque non è armonica, ha comunque a che fare con il bello.
Piumini, i suoi interlocutori spesso sono dei bambini. Concetti come un concetto come la bellezza, come si può passare, come si può educare alla bellezza un bambino? Perché il suo occhio non venga abituato alle brutture di cui lei parlava e quindi non sappia discernere, che poi il problema è quello alla fine.
Sì, stavo proprio pensando mentre Davide parlava che un parametro importante per parlare di bellezza è quello di paragonarla all'infanzia, cioè c'è la bellezza dell'arte e c'è la bellezza dell'infanzia, e io credo che bisogna scegliere la bellezza dell'infanzia, perché la bellezza dell'infanzia procura poi un mondo più artistico. Quando i bambini mi chiedono spesso cos'è che vuoi comunicare, che bellezza vuoi dire, vuoi darci, che messaggio di bellezza o cose di questo genere, domande molto equivoche naturalmente, perché nessun bambino le farebbe mai spontaneamente, ma che insomma vengono poste nelle loro labbra, io allora cerco di riguadagnare la purità perduta dicendo loro in modo buffo che non ho messaggi di bellezza né di verità né di qualsiasi altro cosa, ma ho massaggi, dopodiché mi procuro il corpo di un bambino facendolo venire vicino a me e comincio, mentre gli massaggio proprio fisicamente la testa facendo ridere tutti quanti, dicendo: vedete, quando io scrivo un testo, una poesia dove c'è un po' più di concentrazione ancora, di potenza, di forza, che cosa accade? Accade che questo bambino legge queste parole che sono uguali per tutti, sono uguali per lui, per il suo bambino, quello che gli legge la poesia accanto, sono parole che hanno un significato standard da vocabolario ma che non interessa a nessuno, vede una parola, questo bambino legge e inventa, cioè trova nella sua memoria, nella sua sensorialità, a loro non parlo così, va a pescare tutti i colori, i sapori, i dolori, le emozioni, i mal di pancia, le cose fisiche, le cose mentali, le cose di colore, le cose di suono, della sua memoria, le mette insieme in un modo fulmineo, a una velocità nemmeno che lui conosce, fa delle scelte e crea l'immagine che poi di cui è grato al poeta, della cui bellezza è grato al poeta, perché il poeta, emozionandolo e spiazzandolo con le parole strane, gliel'ha fatta pensare. In realtà è lui che produce questa bellezza, e allora qui torniamo al discorso di prima, che la bellezza necessaria, la bellezza utile è quella della integrazione, cioè di riportare. Quando io parlavo di Italia brutta, non parlavo soltanto di cattivi, di brutti paesaggi, certo, e di brutta urbanistica, parlavo di civiltà, di imbruttita civiltà, che vuol dire mutismo, che vuol dire coazione alla ripetizione di qualcosa che rende infelici e così via. Quindi ripeto, torno a questo concetto mio, è un po' di antropologia, ma che poi rispetto all'infanzia credo che possa essere anche più chiaro e meno astruso, di un ricostituire l'integrità della persona attraverso, e qui il discorso naturalmente è doloroso perché siamo in un'epoca difficile, favorita, i luoghi sono veramente pochi, la scuola è senz'altro ancora il luogo privilegiato. Alle volte dico che purtroppo nemmeno i luoghi in cui la parola dovrebbe avere il massimo del senso e della caricamento testimoniale, dell'esperienza, che è per esempio la liturgia, io purtroppo da laico, ma non da ostile, ma da laico linguista, rilevo che per esempio nella stessa parola liturgica di preghiera attualmente manca un'intensità, manca una capacità espressiva, spesso ci trovo della ottima intenzione filosofica, della forte capacità culturale, ma ahimè non è una parola adatta, oppure almeno la sento in qualche modo inadatta alla preghiera, no? Naturalmente sto parlando della preghiera nuova, non della preghiera biblica che è la formula assoluta, ma non. E quindi dico, si tratta di ricostituire con una pazienza profetica e un'umiltà e una genialità anche, perché non si tratta poi di andarle a scoprire su Marte certe cose. A volte io nei consessi di autori predico, sì, l'editoria va bene, cerchiamo di pubblicare è bello, ma guardate che guardate attorno, ci sono alcune migliaia di possibilità nelle biblioteche, nelle scuole, nelle piccole comunità, di far scrittura locale, se volete, ma a volte persino pagata, a volte persino professionale, per ricostituire uno strato verbale interessante e significante, in piccole comunità, ricostituire momenti di coralità e di divertimento verbale locale. Tutti un po' mi guardano come un po' snobbando, perché dicono: ah sì, bene, tu hai pubblicato tante robe, adesso ci fai la predica, e non importa pubblicare, bisogna fare i poeti locali. Io ho la coscienza a posto, perché mentre pubblicavo le mie disgraziate centinaia di titoli, facevo parallelamente anche questi lavori a cui accennavo prima, di scrivere in luoghi piccoli testi di poesia, chiaramente, poi perché quella è la parola più, certo, più sintetica e più arricchibile, certo, su appunto vissuti locali, di comunità, di piccoli gruppi, creando una proposta di come dire, di commestibilità, no? del verbale di qualità, del verbale bello, se vogliamo tornare a questa cosa, un gusto per questo tipo di espressione, e quindi ho la coscienza a posto e non accetto critiche.
Va bene, si assolve, perfetto. Quindi comunque Benedetto XVI, e qui e concludo, almeno cerco di concludere questo discorso che potrebbe andare avanti davvero tantissimo, perché è molto interessante anche come lo hanno affrontato i nostri ospiti. Comunque la bellezza, dice Benedetto XVI, crea un percorso di riflessione interiore e di spiritualità, lo stesso Piumini sembra avercelo accennato. A questo punto chiederei al nostro Bregola di chiudere con un'osservazione, perché in realtà vorrei salutarvi con l'appello agli artisti di Benedetto XVI, però l'ultima cosa chiederei a Davide Bregola di salutarci con una frase magari che per lui rappresenta il cuore della bellezza, questa cosa inspiegabile che comunque sappiamo riconoscere alla fine, nonostante tutto, magari non subito, però se ci sono persone appunto come gli scrittori, i poeti come Tonino Guerra, Piumini, Bregola e tantissimi altri che lottano perché non venga cancellata o scolorita la bellezza, insomma, vero? Forse ce la possiamo fare.
Sì, no, io mi sentirei di dire questo, che la bellezza produce entusiasmo. Ecco, io vedo che le persone che in qualche modo incontrano qualcosa di bello, sia esso arte, sia esso concetto, sia qualsiasi altra disciplina, comunque se anche non riescono a interpretarla subito, rimangono colpiti, e questo aspetto spesso produce entusiasmo, che poi altro non è l'idea di essere in Dio, enteos, quindi qualcosa di questo genere. Ecco, io nel mio percorso cerco questo, cioè cerco la bellezza dov'è, o cerco anche di farla produrre nel modo più umile possibile, e per poi avere questa forza, questa carica vitale che entusiasma le persone. Roberto Piumini fa laboratori da parecchio tempo, quindi ha un'esperienza in questo impareggiabile, però vedo anch'io nei miei laboratori che quando leggiamo dei brani di grande letteratura, di grande poesia, nessuno rimane indifferente. Esatto. Quindi penso che la bellezza sia ancora un'idea che colpisce le persone al di là degli strumenti, delle connotazioni geografiche, della preparazione culturale, ma sia un aspetto che entra anche attraverso le emozioni, prima che attraverso i codici.
Non a caso l'arte dà emozione, fa vivere. Grazie allora Roberto Piumini, grazie a Davide Bregola, io vi saluto con l'appello agli artisti di Papa Benedetto XVI.
Cari artisti, voi siete custodi della bellezza. Voi avete, grazie al vostro talento, la possibilità di parlare al cuore dell'umanità, di toccare la sensibilità individuale e collettiva, di suscitare sogni e speranze, di ampliare gli orizzonti della conoscenza e dell'impegno umano. Siate perciò grati dei doni ricevuti e pienamente consapevoli della grande responsabilità di comunicare la bellezza, di far comunicare nella bellezza e attraverso la bellezza. Siate anche voi, attraverso la vostra arte, annunciatori e testimoni di speranza per l'umanità, e non abbiate paura di confrontarvi con la sorgente prima e ultima della bellezza, di dialogare con i credenti, con chi come voi si sente pellegrino nel mondo e nella storia verso la bellezza infinita. La fede non toglie nulla al vostro genio, alla vostra arte. Anzi, li esalta e li nutre, li incoraggia a varcare la soglia e a contemplare con occhi affascinati e commossi la meta ultima e definitiva, il sole senza tramonto che illumina e fa bello il presente.